Salve a tutti, oggi per rubrica Uno sguardo nella mente abbiamo con noi la ginecologa nei consultori della RME, Anna Pompili. L'Italia è fra gli ultimi paesi europei per quanto riguarda l'uso dei contraccettivi. Come giudica questo dato?
Dunque, ormai possiamo dire la pillola contraccettiva ha più di 50 anni, quindi è un uso ormai antico. Se però fino al 1971 la contraccezione era un reato contro la razza, oggi l'informazione sessuale nelle scuole è un dato di fatto, e non solo nelle scuole superiori, ma anche alle medie e alle elementari. Le ragazze arrivano spesso dal ginecologo accompagnate, anzi spesso spinte dalle madri che chiedono per le figlie la prescrizione della pillola. Eppure, se andiamo a vedere i dati, ci raccontano una realtà molto più complessa, perché sappiamo che solo il 16% delle donne italiane usa la pillola e che il 32%, cioè la maggioranza di coloro che utilizzano un metodo contraccettivo, si affida al coito interrotto. Dunque, il primo elemento di questa complessità, a mio avviso, sta nel fatto che nel nostro paese c'è una grandissima diffidenza verso la contraccezione. È ovvio, a differenza di altri, abbiamo una presenza molto ingombrante, che è quella di una cultura religiosa che permea le nostre vite, condizionandole fortemente. Per questo l'informazione sulla contraccezione ovviamente non è neutrale. Si insinua in qualche maniera l'idea che alcuni contraccettivi potrebbero causare un aborto o che comunque potrebbero rappresentare un grave pericolo per la salute delle donne. Pensate, non lo so, al polverone sollevato attorno alla contraccezione di emergenza. Eppure io credo che, nonostante appunto questa presenza ingombrante, non ci sia solo un problema di cattiva informazione o di disinformazione. Sappiamo bene che in paesi molto più secolarizzati del nostro, per esempio in Inghilterra, le baby mamme stanno diventando una realtà inquietante e che le gravidanze tra le minorenni aumentano sempre più, nonostante il grande impegno che lo Stato mette nei programmi di informazione sessuale nelle scuole. Quindi io direi che se andiamo a scavare, forse il problema è l'idea che, di sessualità che c'è dietro tutto questo. Un po' quel concetto di Eros e di Thanatos, amore e morte, il fatto che la leggerezza e la spensieratezza dell'amore nasconderebbero il pericolo di una malattia sessualmente trasmessa, di una gravidanza indesiderata, di un aborto. Ecco, io credo che il punto, il nucleo fondamentale della questione sia proprio questo, cioè l'informazione sulla contraccezione è stata sempre finalizzata ad incutere paura, a legare l'idea della sessualità con quella del pericolo. Devi conoscere i rischi, devi averne paura e quindi se proprio non riesci a controllarti, devi proteggerti.
Ma è vero che la pillola fa male?
No. No, tutti gli studi epidemiologici ci dicono esattamente il contrario. La pillola fa bene, tanto che le donne che prendono la pillola vivono di più. Ovviamente le donne che possono prendere la pillola, questo è il motivo per il quale ovviamente c'è una prescrizione medica. Eppure da più parti sentiamo inneggiare ad una presunta naturalità che si starebbe perdendo. Io non so, domenica scorsa nella trasmissione di Fabio Fazio, Luciana Littuzzetto parlava scandalizzata di una pillola che ti manda via le mestruazioni per mesi, finché non decidi di fartene rendere, ignorando che l'assunzione in continua della pillola e quindi appunto l'eliminazione delle mestruazioni riduce il dolore mestruale, che per alcune donne è davvero invalidante, nonché riduce il dolore legato all'endometriosi. Inoltre la pillola riduce l'incidenza dei tumori dell'ovaio, che sono strettamente legati al numero delle ovulazioni, del 20-30%, riduce l'incidenza dei tumori dell'utero del 50% circa e dei tumori del colon retto del 20%. Sono vantaggi enormi, direi, per la salute delle donne, di cui non si parla mai, mentre si enfatizzano e si amplificano paure ingiustificate. I ginecologi fanno fare analisi su analisi prima di prescriverla, c'è ancora chi fa fare sospensioni periodiche per far riposare l'organismo. Io credo che tutto ciò sia davvero semplicemente inaccettabile, così come è inaccettabile che quando si parla di contraccezione agire consapevolmente, dovrebbero anzi pretendere una corretta informazione. Ad esempio, è opinione comune che le donne che non hanno avuto figli non possano mettere la spirale, che comporterebbe un rischio maggiore di infezioni pelviche e di sterilità tubarica. Non è vero. L'ACOG, l'Associazione dei Ginecologi Americani, raccomanda l'uso delle spirali proprio nelle adolescenti che hanno più difficoltà ad assumere correttamente la pillola.
Ma secondo lei, dottoressa, qual è il contraccettivo più sicuro?
Beh, qui dobbiamo intenderci sui termini, perché questo aggettivo sicuro, permettetemi di virgolettarlo, racchiude fondamentalmente due concetti. Il primo è l'efficacia del metodo e l'altro però è la sicurezza in rapporto alla nostra salute, cioè la mancanza o comunque la limitatezza di effetti avversi. Per quanto riguarda il primo punto, cioè appunto l'efficacia del metodo come contraccettivo, ovviamente per ogni metodo esiste un'efficacia teorica ed un'efficacia reale, un po' quello che dicevo rispetto alle spirali nelle adolescenti, alla pillola nelle adolescenti. E questa efficacia reale è legata a come il metodo viene appunto utilizzato in realtà. Vi faccio un esempio banale che riguarda i famigerati metodi naturali, ammesso che vogliamo definirli contraccettivi. Nella popolazione generale i metodi naturali hanno un'altissima percentuale di fallimenti, ma questa percentuale si riduce al 2% o anche meno quando il metodo venga utilizzato da una coppia fortemente motivata che quindi li applica in maniera rigorosa astenendosi nei periodi considerati a rischio. Nel 2010 Centers for Disease Control and Prevention hanno stilato una sorta di classifica dei metodi contraccettivi che tiene conto proprio di questo. Al primo posto vi sono dunque i metodi la cui efficacia non è o è solo minimamente influenzata dall'aderenza al metodo stesso, che sono gli impianti, i progestini cipepole, sterilizzazioni, le spirali. Per quanto riguarda invece la sicurezza rispetto al nostro stato di salute, è ovvio che i metodi di barriera, il preservativo banalmente, sono assolutamente sicuri e ci permettono di difenderci anche dalle malattie sessualmente trasmesse. Ma se vogliamo parlare della pillola tanto demonizzata, abbiamo visto prima quali sono i vantaggi non contraccettivi. Sinceramente mi fa un po' sorridere il fatto che la nostra cultura persista ancora la scusante del prendere la pillola per motivi di salute. Molte pazienti, quando mi raccontano di aver preso la pillola, si affrettano a precisare, ma non come contraccettivo. A quel punto io rispondo sempre che mi dispiace. È la stessa mentalità che è qui del nostro sistema sanitario. Per le pillole a contenuto estrogenico più basso, cioè quelle che vengono dispensate solo a scopo contraccettivo, non esiste alcuna partecipazione alla spesa da parte dello Stato. La contraccezione per il nostro Stato è una cosa privata, da non sbandierare troppo, di cui vergognarsi.
Molti esperti sostengono che le donne italiane non usano o usano poco contraccettivi, perché la contraccezione toglierebbe spontaneità all'amore. Ritiene che questo sia vero?
Tanto perché tra coloro che usano i contraccettivi il metodo più utilizzato è il coito interrotto, ma proprio quello che toglie spontaneità al rapporto, che lo frustra, lo punisce, imponendo un controllo costante e cosciente, proprio laddove la coscienza dovrebbe essere messa un po' da parte. Molte donne raccontano con orgoglio che alla contraccezione ci pensa lui che è bravo e si sa controllare. Vabbè, le psichiatre ci potranno raccontare delle dinamiche psicologiche all'interno di queste coppie.
Nel nostro paese si fa ancora fatica a sganciare la sessualità dalla fertilità. È una questione culturale, secondo lei?
Certo, pensare e parlare di sessualità umana slegandola dalla necessità riproduttiva fa paura. Per questo nelle scuole si enfatizza molto il concetto della educazione sessuale in contrapposizione ad una semplice informazione. Quindi educazione o informazione può sembrare un cavillo sterile, ma è un nodo fondamentale secondo me, perché lo scontro tra chi ritiene che il sesso sia espressione di un'animalità e che l'educazione sessuale debba insegnare a controllarle per proteggerci dai pericoli che il sesso inevitabilmente porta con sé, e chi ritiene che la sessualità sia un'espressione alta del rapporto tra un uomo e una donna, legata dunque dalla finalità riproduttiva.
Ma non crede che la libertà sessuale si sia trasformata in boomerang per le donne? Non si rischia a volte di scivolare dalla libertà alla veramente mercificazione?
Il problema è il concetto che abbiamo di libertà. Cioè, l'errore che troppo spesso si fa è quello di sovrapporre, confondere la libertà sessuale con l'amore libero del sesso al top, o peggio, con l'immagine squallida e appilente che ci consegnano oggi i mezzi di comunicazione di massa, che è un'immagine di sessualità svilita, ridotta alla pura ricerca del piacere, che prescinde dall'identità dell'altro, anzi la mortifica, per l'appunto mercificandola. È un'immagine, è un'idea di sessualità come animalità. Entrambe queste immagini, a mio avviso, non hanno nulla a che vedere con la libertà sessuale, che è scoperta e affermazione della propria identità attraverso il rapporto, attraverso la relazione con l'altro. Parlare di sessualità in questi termini, appunto in termini di scoperta e di relazione con l'altro, è un atto rivoluzionario, perché scardina le fondamenta stesse della società. Uomini e donne, io credo, finalmente liberi, sono liberi anche dai ruoli e dai rapporti di potere nei quali sono stati congelati fino ad oggi, diversi o uguali. È un'affermazione che scardina una società che vede il diverso non come una ricchezza, ma come inferiore.
Dunque l'informazione è importante soprattutto per i ragazzi. In particolare, quale messaggio dovremmo dare alle adolescenti, a tutti gli adolescenti di oggi, o anche alle adolescenti di oggi?
Io lavoro in un consultorio adolescenti e quando parlo alle ragazze di oggi non posso non pensare a cosa pensavo, non posso non pensare a quella ragazza degli anni 70 che ero io. Allora, se penso all'adolescenza, penso che sicuramente è una stagione della vita in cui ci si apre al mondo, in cui non si può avere paura, in cui si sfida ciò che potrebbe fare paura. Quello che vorrei dire e quello che dico alle ragazze, alle mie pazienti adolescenti, è che la paura non c'entra con l'amore, perché la paura ci incatena. Quello che dico è che per essere liberi, per scegliere, bisogna conoscere.
Noi ringraziamo tantissimo la dottoressa Anna Pompili, che è stata con noi, ci ha veramente dato un'ottima descrizione un pochino di tutto, dei concetti, ma sicuramente ci ritorneremo sicuramente su questo argomento. Grazie tantissimo, dottoressa.
Grazie.